www.redigio.it e la storia continua. Un invito a nozze nella società. Della Firenze dei Medici si ricordano delle grandiose feste nuziali, ma prima di contrarre il matrimonio c'era una lunga serie di passi da seguire in rigida e codificata successione, perché non si trattava solo di un affare di cuore. Il matrimonio nella Firenze del 400 non era quasi mai una questione di cuore, ma una faccenda fortemente condizionata da motivazioni politiche. In una città repubblicana, il cui governo si reggeva su un complicato sistema di equilibri, di alleanze e opposizioni tra le famiglie più facoltose, il nuovo legame che si veniva a stabilire con le nozze serviva a stringere ex novo o a rinsaldare rapporti fra clan consortili diversi, oppure ad accedere a un livello sociale superiore attraverso a un nuovo parentado e perfino a porre fine alle faide e alle inimicizie che dividevano gli esponenti di fazioni avversarie. E questa situazione era intrinseca nella struttura stessa del regime oligarchico e molti sono gli esempi che possono sovvenire a testimoniarla. Come, per il primo caso, le nozze fra Bernardo Rucellai e Nannina di Piero de' Medici, sorella del magnifico Lorenzo, quello del 1466, che unirono pubblicamente e legalmente le sorti di due fra le più facoltose famiglie di Firenze. O per il secondo, quello fra Caterina Strozzi e Marco Parenti, giovane, ricco e virtuoso ma poco blasonato, che saliva in tal modo di rango nella gerarchia sociale. O infine, come una serie di unioni celebrate nel novembre del 1301, quando, nel pieno delle faide intestine fra bianchi e neri, il cardinale Matteo d'Acquasparta, paciere per conto del Papa, ordinò che si concludessero matrimoni fra membri delle parti nemiche per porre fine ai continui scontri che tenevano la città in un sommo disordine, secondo quanto ricorda Giovanni Villani nella sua cronica. Spose bambine. Ragioni di ordine politico ed economico determinavano anche la tendenza a contrarre unioni matrimoniali prevalentemente, se non esclusivamente, all'interno delle mura cittadine, dal momento che l'imparentarsi tra le famiglie fiorentine consentiva di consolidare, di creare vere e proprie dinastie di grande influenza nel governo della Repubblica e di notevole potenza finanziaria. E le medesime motivazioni condizionavano l'età degli sposi, perché se le aspiranti mogli dovevano essere in genere molto giovani, fra i 15 e i 18 anni, a garanzia non solo della loro illibatezza, ma anche di una prole sana e numerosa, e i futuri mariti potevano invece sopravanzarle perfino di 3 o 4 lustri, dovendo prima assicurarsi una solida posizione ed esperienza negli affari della mercatura, in modo da non indebolire il patrimonio familiare. Perciò erano frequenti le relazioni illegittime dei giovani patrizi con donne della servitù di casa, la cui condizione di sottoposte non poneva problemi di legittimazione legale nel rapporto e alle quali erano garantiti in contraccambio il sostentamento quotidiano e le regalie di vario genere, vesti, suppellettili personali, piccoli gioielli o, nei casi più fortunati, una dote decorosa che consentisse la possibilità di un matrimonio con un pari grado, nonché il mantenimento degli eventuali figli. Per tutte le ragioni fin qui esposte, combinare un matrimonio era un'operazione lunga e complicata e prevedeva una serie di passi che andavano rispettati e gradualmente compiuti nella loro rigida e codificata successione. Ne troviamo numerose testimonianze nelle ricordanze del tempo. Il primo passo spettava ai sensali o mezzani, amici delle famiglie dei potenziali sposi, che conducevano le trattative per verificare se vi fossero le condizioni per stabilire un accordo matrimoniale vantaggioso per entrambe le parti. E in questa fase l'ammontare della dote della fanciulla giocava un ruolo fondamentale per il buon esito dell'impresa. Il toccamano e il giuramento. Alla fine della negoziazione, se i patti raggiunti erano soddisfacenti, avveniva il primo incontro in forma strettamente privata fra i parenti dei futuri coniugi, che fino a questo momento potevano addirittura non essersi mai visti, durante il quale gli accordi erano messi per iscritto da un notaio, in presenza di testimoni appartenenti alle famiglie che si andavano ad unire, e ratificati da una stretta di mano, il cosiddetto toccamano, fra il padre della fanciulla e il giovane promesso. Paradossalmente, in tutta questa contrattazione preliminare, la fidanzata non appariva mai e talvolta non era neppure precisamente identificata fra le fanciulle della casa di provenienza, essendo di fatto trattata a stregua di una merce di scambio, un mero oggetto delle complesse negoziazioni degli uomini. All'iniziale conferma del reciproco impegno, suggellata dal toccamano, seguiva il secondo passo, vale a dire un incontro pubblico e solenne nelle parti, rappresentate dal suocero, dal genero e da un cospicuo numero di parenti e amici, tutti rigorosamente di sesso maschile. In questa occasione si prestava il giuramento che vincolava ufficialmente le due famiglie a portare a termine l'unione programmata e seguiva poi una serie di festeggiamenti che serviva a dare pubblica sanzione al futuro nuovo parentado. Una bella e rara testimonianza di questo momento, spesso trascurato dalle fonti memorialistiche più propense a registrare la festa nuziale vera e propria, è offerta da Francesco di Giuliano de' Medici, del ramo di Lorenzo il Magnifico, che annota nelle sue ricordanze come nell'agosto del 1432, davanti al notaio, avesse fatto il giuramento del parentado con grandissimo onore, con gli uomini della propria famiglia e di quella della sposa, Costanza di Piero Guicciardini. E dopo l'impegno formale si era dato inizio ai festeggiamenti nelle rispettive dimore, prima con un bellissimo corteo di donne, con una bellissima festa in casa nostra. La casa vecchia dei Medici, in Via Larga, dove a quel tempo abitavano ancora Cosimo il Vecchio e i suoi figli, prima della costruzione dell'attuale Palazzo Medici Riccardi. Festa alla quale a Costanza non era consentito partecipare. E poi, con lo stesso corteo mandato a casa del suocero mio, dove si fece una grandissima e onorevole festa con i pifferi e con le trombe, come si usa. Solo sul far della sera, dunque, per la cena organizzata in suo onore, Francesco poté finalmente raggiungere la promessa sposa nella casa dei genitori, come era consuetudine, dove si ballò e fecesi ogni bella festa fu possibile. Pochi giorni dopo, il giovane fece recapitare alla fanciulla il forzerino, vale a dire il cofanetto contenente i doni di fidanzamento, fra i quali figuravano un grande bacile d'argento, una lussuosa balza d'abito rosso cremisi ornata di perle, una collana di perle, due cinture d'argento sbalzato e altri oggetti in simile pregio. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.